Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, proposte al microfono da Monia Parente.
Queste pagine sono nate anni or sono tra le mura delle carceri di Regina Coeli e di Re Bibbia Femminile in Roma, due luoghi in cui la vita viene messa tra parentesi e appare come una piuma che si libra leggera nell'aria, sospesa alla stessa altezza dalle correnti, senza possibilità di essere afferrata, così vicina e così lontana, proprio come Dio, proprio come un bel sogno che svanisce al risveglio, ma che si incide nella memoria e non ti lascia riprendere sonno. Tra quei corridoi, violentemente bianchi e inespressivi, mi sono fermato senza parole a guardare fuori dalle finestre, oltre le sbarre, in compagnia del malcapitato di turno, del giovane tossicodipendente, dell'alcolista, del pentito, pensando a come tirar giù dal cielo un Dio spesso taciturno che, non contento del suo silenzio, ha reso muto anche me, troppe volte incapace di consolare o dire la parola giusta. Non ho niente da recriminare nei confronti del Padre Celeste. Devo solo imparare a ringraziarlo per avermi aiutato a comprendere che non ho il potere di risolvere i problemi degli altri. E poi il mondo l'ha già salvato lui, una volta per sempre, con il sacrificio del Figlio Gesù. L'importante, alla fin fine, è avere la pazienza di farsi prossimo a qualcuno, gratuitamente e senza guardare l'orologio che corre, aspettando insieme l'inattesa visita del Dio della compagnia e dell'amicizia, sopportando la sensazione pesante come un macigno di non essere stati in grado di sperare abbastanza.
Dio è lontano. Lo so da tempo, ma io non riesco a raggiungerlo. Forse non ne ho nemmeno voglia. Io qui e lui nei cieli. Non ci siamo mai dati fastidio. Io rispetto lui, lui rispetta me. D'altra parte, con tutti i guai che mi sono capitati, i cristiani poi, quelli sì che mi fanno rabbia. È vero, padre, io non vado in chiesa, ma almeno non prendo in giro nessuno. Quelli pensano che basta mettere la mano nell'acqua santa e farsi il segno della croce. Sì, della croce, che fanno portare agli altri. A proposito, lo sai che in fondo riesco a essere abbastanza sereno, anche se mi trovo in galera? Ah, mica mi prenderai per matto. Ti dico che è così. Eppure è strano. La sera guardo le foto dei ragazzini che ho attaccate sul muro, vicino al letto. Chissà se Dio, quando va a dormire, pensa un pochino anche a me. Credo di sì. Io e i miei figli ci penso, padre. Tu hai mai incontrato il Signore? Io da ragazzino andavo in parrocchia. C'era una suora tanto brava. Oggi sta in un altro convento, ci vediamo di meno. E poi io un po' mi vergogno con tutto quello che ho combinato. Ma lo sai che quando raramente la incontro mi tratta sempre come se fossi il migliore del catechismo? Perché io ho fatto anche la prima comunione, non te l'ho detto? Ma sì che te l'ho detto. Sta invecchiando, padre. Quella suora. Ma è vero che per Gesù non ci sono i primi della classe, che siamo tutti fratelli? L'hai detto tu domenica scorsa alla messa. Fosse vero. Ma tu ci credi a quello che dici? Che fai? Sorridi. Però una cosa te la voglio dire. Anch'io ho incontrato il Signore. E che credevi che venisse solo da te perché sei prete? L'ho incontrato l'anno scorso, quando mi hanno messo dentro la cella liscia, quella delle punizioni. Ho pregato tanto, anche se mi ricordo solo la prima parte dell'Ave Maria. Dicono che Dio ascolta soprattutto i peccatori. A me sembra che se uno aspetta il Signore, prima o poi lo incontra. Forse non dove vuole lui, ma lo incontra. Dimmi che è così, che non mi sono illuso, che non è tutto inutile. Prima che te ne vai, facciamo insieme una preghiera. Inizia tu. Padre nostro, che sei nei cieli, liberaci dal male. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli. Inizia così la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. In questa frase, dopo aver dato a Dio il titolo della misericordia, viene indicato il dove della sua dimora. Per l'israelita, il cielo è il manto steso da Yahweh sopra la terra, dopo avervi cucito sopra le stelle. È lo schermo dove si proietta lo stupore di colui che prega: «Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza». Dal cielo Dio, come da un balcone, si sporge per tendere l'orecchio, quasi a voler ogni tanto ascoltare il brusio confuso degli uomini, stanco della perfezione degli angeli. Quando Dio sembra disinteressarsi delle vicende dell'uomo, è il lamento di quest'ultimo che sale fino ai cieli per bussare alla sua porta e mendicarne le attenzioni. Gli ebrei, schiavi in Egitto, stanchi di cuocere mattoni sotto un sole implacabile, gridarono così forte da svegliare la misericordia di Dio, il quale si ricordò dei suoi impegni. Quando non ne puoi più, esci in giardino, guarda il cielo, cerca con gli occhi la stella più lucente e grida al Signore il tuo dolore. Così mi confidava una giovane madre alle prese con una figlia anoressica. Gridare verso il Dio lontano era il suo segreto per andare avanti, per non privarsi almeno del diritto di reclamare. Mi sono accorto che Dio è lontano, terribilmente distante da noi, ma sono anche convinto che fare questa scoperta sia un atto di onestà nei confronti del Creatore. Prima di confessare la fede nell'incarnazione, nella straordinaria visita del Figlio di Dio, dovremmo credere che Dio è altro, è diverso. I suoi pensieri sono lontani dai nostri, come la terra dal cielo. Dire a Dio «Tu sei lontano» è dire una semplicissima verità. Tu non sei qui, nelle mie idee, nel mio piccolo mondo fatto di lavoro estenuante, di gioie superficiali. Tu non sei dove ti facciamo stare noi. Dio non è un soprammobile per arredare il mio salotto interiore. Dirgli «tu sei lontano» è confessare che almeno lui è libero, è imparare a diffidare fortemente di chi parla di fede come se andasse a giocare ogni sera a carte con il Signore, ostentando familiarità con le cose del cielo. Confessare che Dio è liberamente lontano è fare un atto di fede nella testimonianza dell'Evangelista Giovanni, il quale ricorda che nessuno ha mai visto Dio se non il Figlio che abita presso di Lui. Il fatto che il Verbo di Dio si sia incarnato non dispensa il cristiano dall'avere la giusta considerazione della distanza che esiste tra la vita terrena e il cielo. Dio non sono io, anche se ho ragione, anche se sono bravo e moralmente irreprensibile. Ma la lontananza di Dio non è una maledizione. A pensarci bene, essa è anche una grazia, un gesto di misericordia. Se lui è lontano, io sono libero di pormi delle domande, di non avere tutto chiaro fin dall'inizio. Troppa luce abbaglia, diceva Kierkegaard. Sono libero di cercare ancora e proseguire il viaggio, di veder rispettata la gradualità della mia esperienza di vita. Nel momento in cui il Signore si tiene lontano, apre le porte della nostra vita interiore alla ricerca. In realtà, più andiamo avanti e più ci persuadiamo che la lontananza di Dio consente al credente di non dare per scontata la sua fede. Ho bisogno delle carezze di Dio, ma anche del suo silenzio, per non credermi un arrivato. Paradossalmente, il non credere è la premessa indispensabile per una fede personale e sincera, al di là di un'adesione formale, magari dettata dalla tradizione familiare o culturale. La lontananza di Dio, il mio non percepirlo vicino, non è uno stadio iniziale della vita del credente, che un bel giorno si scioglierà come la neve al sole, bensì una condizione permanente che si alterna ai momenti in cui ci sembra di poter credere a ogni cosa senza riserve e di essere capaci di dare al Signore ogni cosa, anche la nostra stessa vita, esattamente come Pietro che disse a Gesù poche ore prima di tradirlo: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte». Il Signore è il lontano per eccellenza, perché non è qui. E questo, grazie a Dio, vale in particolare per tutte le situazioni create dall'uomo con la sua violenza e la sua prepotenza. Se sono schiacciato dal male, se sono abbandonato da chi un giorno mi amava, se sono stanco dei miei peccati, allora posso dire: Padre nostro, che sei nei cieli, cioè lontano da tutto ciò che oggettivamente mi offende e mi umilia come persona. Solo in seguito a questa constatazione potrò mettermi in viaggio e lasciare le tombe vuote dove vado a piangere e a portare i fiori. Quando muore una persona cara, l'unica possibilità di continuare a vivere e di non morirgli inutilmente appresso è smettere di far finta che essa viva ancora con me. Se dico: tu non ci sei più, allora ricomincia quella vita che il mio caro vorrebbe che continuassi a gustare in pienezza. Ci abbiamo mai pensato? Quando le donne si recano alla tomba di Gesù per onorare il suo sepolcro e fare il lamento, trovano un giovane vestito di bianco che dice loro: è risorto, non è qui, non è nel vostro dolore. Guardate avanti, togliete il velo al fatto nudo e crudo, scoprite il senso di quel che vedete. Padre nostro, che sei lontano, è risorto, non è qui. La strada è lunga e grazie al cielo siamo ancora all'inizio. Possiamo ricominciare a credere ancora una volta.
Con angoscia ti fuggo, o luce, ma sulla stessa via sempre ti incontro, Gesù.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio,